File numero 27, pagina 176. La relazione continuava spiegando che il podestà, direttore del campo, aveva concesso dei permessi alle donne internate affinché si recassero nelle campagne per provvedersi di verdura e latte, ma che poi tali permessi erano stati revocati. Le condizioni degli internati venivano definite tristissime. Si rende noto che la sospensione dei permessi sopra specificati ha aumentato fra gli internati il malumore, aggravato dal fatto che i bambini, i quali rappresentano la maggioranza, patiscono la fame ed i genitori non possono lenire le loro pene per la mancanza di mezzi. Cercare qualcosa da mangiare fra i rifiuti, commettere reati per essere incarcerati, andare in giro per il paese a chiedere l'elemosina. Queste le scelte estreme ed umilianti a cui tanti internati erano costretti per vincere la fame. Ma non erano soluzioni tipiche soltanto di questi campi dell'Italia meridionale, gestiti dal Ministero dell'Interno. Anche nei campi al nord, gestiti dall'esercito, ci sono testimonianze simili. A Gonars, qualcuno del paese si ricorda di un'internata che era riuscita a trovare un varco nel reticolato, scavando una sorta di galleria, e che ogni giorno di nascosto si dirigeva in paese e chiedeva da mangiare nelle case dove sapeva di poterlo fare. A Visco, un testimone che era guardia campestre, ricorda di aver trovato in un campo di mais degli internati che sgranocchiavano avidamente delle pannocchie già molto dure. L'alimentazione dei bambini. Dalla situazione di tossicia veniamo a sapere che i bambini, lì internati, soffrivano terribilmente la fame. Lo stesso quadro si ha in tutti i campi in cui furono internati i bambini, come abbiamo già visto anche in altre testimonianze. Con particolare riferimento a Darbe, la grave situazione dei bambini nei campi veniva denunciata nella relazione dei cattolici di Lubiana, presentata dalla Santa Sede al Comando Supremo nell'autunno 1942. Le condizioni di vita dei campi di concentramento non sono buone, tutti soffrono moltissimo. La mancanza di nutrimento non è il peggior male per gli adulti, bensì per i bambini. Vi sono nei campi di concentramento moltissime cose che richiedono un urgentissimo miglioramento perché questi non divengano degli accampamenti di morte e di sterminio. Ecco i provvedimenti più urgenti da farsi. 1. I bambini dovrebbero essere immediatamente rimandati a casa assieme alle loro madri, i bambini nella più tenera età, i lattanti, diverse decine ne sono nati negli accampamenti stessi, non possono vivere col nutrimento che ivi hanno a disposizione. Di latte non ne possono avere neppure una goccia. Per questa ragione i bambini muoiono. Le peggiori condizioni regnano nel campo di concentramento di Arbe. Vediamo com'era la situazione alimentare per i bambini in un grande campo, come quello di Gonars, dove nell'inverno del 1943 ci furono centinaia e centinaia di bambini. Il campo di Gonars aveva delle mucche affidate a tre stalle del paese e tutte le mattine e tutte le sere un soldato alla guida di un cavallo trainante un carro a cassone coperto da un telo faceva il giro delle tre stalle a raccogliere i bidoni contenenti il latte della mungitura e lo trasportava al campo. Le mucche erano in tutto 24. Per valutare il significato che 24 mucche potevano avere nell'approvvigionamento alimentare del campo di Gonars, nell'inverno 1942-43 bisogna tener presente che i bambini internati in quel periodo erano circa 1600. Una mucca in quegli anni poteva fare 8-12 litri di latte, diciamo 10 litri di media al giorno, senza considerare che la resa non è la stessa tutto l'anno. Dunque, 240 litri al giorno in tutto, se i bambini erano 1600, avevano a disposizione 15 centilitri, circa 150 grammi al giorno ciascuno, un bicchiere da tavola. Le tabelle alimentari redatte dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste prevedevano che i bambini internati da 0 a 3 anni 500 grammi circa mezzo litro giornalieri, più 250 grammi per i bambini allattati artificialmente. Oltre i 3 anni non si sa in base a quali criteri dietologici, queste tabelle non prevedevano il latte. Dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste alle sessioni provinciali dell'alimentazione del 15 luglio 1943. Invece la tabella alimentare per bambini nei campi di concentramento per internati civili, allegata dal generale Roatta alla sua relazione del 16 dicembre 1942, in risposta alla Santa Sede, prevedeva una distribuzione di latte giornaliera di 1000 grammi dalla nascita ai 6 mesi, di 1250 grammi fino a un anno, di 500 grammi da 1 a 2 anni, di 300 grammi fino a 5 anni. È chiaro che queste quantità non potevano essere fornite ai circa 1600 bambini dalle 24 mucche nel campo di Gonars. Teniamo conto inoltre che nel campo in quei mesi nacquero ben 53 bambini che, secondo le tabelle alimentari di Roatta, avrebbero avuto diritto ognuno almeno a 1000 grammi di latte. Da soli questi neonati avrebbero richiesto più di un quinto della produzione giornaliera delle 24 mucche. Tuttavia, coerentemente con l'abitudine degli alti comandi, più volte rilevata, di dare agli enti internazionali e alle istituzioni umanitarie informazioni false o non verificate sulle condizioni degli internati civili. Il generale Robotti, in riferimento alla lettera del Vaticano più volte ricordata, il 30 novembre 1942, così scriveva al generale Roatta. L'alimentazione è quella stabilita a seconda della posizione di ogni singolo internato. Per i bambini le tabelle viveri scalari assicurano sino all'età di 5 anni una distribuzione giornaliera di latte che va da 1 kg a grammi 300 e si può dire che in un certo senso sia abbondante. Leggendo questi e tanti altri documenti dello stesso tenore, che negavano l'evidenza che gli stessi ufficiali medici descrivevano, viene da pensare che questi generali dell'esercito italiano, oltre a mentire deliberatamente, cosa che è certa, come vedremo, non erano neppure capaci di valutare le condizioni in cui stavano operando e le conseguenze della situazione che andavano creando. Per valutare il contenuto delle frasi di Robotti, che sarebbe stata ripresa da Roatta, nella sua risposta al Vaticano, si può citare la lettera di padre Tomek, che visitò il campo di Gonars nel febbraio del 1945. I lattanti ricevono un po' di latte, ma questo non riesce a salvarli dal deperimento. Nelle memorie di alcuni internati c'è il ricordo di questa tragica situazione. Così racconta Ivanka Rus, un'internata di Gonars. Quando arrivarono gli internati da Arbe, mi ricordo che portarono un bambino. Era nato là e i suoi genitori erano morti. Era solo pelle ed ossa. Poi morì anche lui. Gli italiani chiesero ai medici sloveni che erano là internati perché mai morissero tanti neonati. Questi risposero che era colpa della fame, che le puerpere non avevano il nutrimento adatto e che anche i neonati ricevevano soltanto sì e no un bicchiere di latte al giorno. Come si poteva pensare che sarebbero vissuti? Nella sua testimonianza che ho già presentato, Marija Poge racconta che ebbe un po' di latte per il suo bambino il giorno in cui morì. Negli atti del comune di Gonars riguardanti gli internati del campo di concentramento è registrata la morte, fra il novembre del 1942 e il giugno del 1943, di almeno 71 bambini di meno di un anno, quasi tutti con la diagnosi di atrofia o atrofia grave, cioè per la scarsa alimentazione. 28 di questi bambini erano nati ad Arbe, fra cui il bambino di Marija Poge. 2 erano nati a Monigo di Treviso, 22 erano nati a Gonars, dove quindi iniziarono e conclusero la loro breve esistenza. un numero imprecisato, poiché non vennero registrati, ma molto alto, in base alla lettera di padre Tomek. Nacquero già morti a causa della fame patita dalle madri e dallo shock della deportazione. L'atteggiamento dei comandi militari e del regime. Per quanto riguarda i campi militari, Gonars, Arbe, Monigo, Chiesa Nuova, Visco, Renicci, Colfiorito, Pietrafitta, Ellera, Tavernelle, Cairo Montenotte, ci sono parecchi documenti che dimostrano che i comandi ai massimi livelli ne conoscevano la tragica situazione alimentare. Il 28 novembre 1942 il tenente Magugliani della 375esima sezione celere dei CCRR, conoscitore dello sloveno e persona influente negli ambiti dei comandi militari di Lubiana, in un promemoria scriveva, con una qualche commozione sembra di capire: «Stamane fra gli sloveni liberati dai campi di concentramento è giunto anche un individuo sessantenne, il quale, appena arrivato in caserma, è spirato. Erano tali le condizioni di salute di quel vecchio che egli, come beneficio della liberazione, ha potuto avere solo quello di respirare per l'ultima volta l'aria della terra natale. Si trattava di un vecchietto internato a causa dello sgombero di alcune località, ordinato dalle autorità militari per facilitare le operazioni contro i partigiani». E così si trova scritto in un promemoria dell'intendenza Super Sloda, sezione internati civili, per il colonnello Annibale Gallo, in data 13 dicembre 1942, in risposta alle notizie sempre più allarmanti che arrivavano sulla accentuata mortalità nei campi di concentramento. I motivi sono dovuti alle condizioni fisiche non buone in cui moltissimi internati sono giunti al campo, al quantitativo rilevante di vecchi, agli spaventi provati dai bambini e dalle madri all'atto dell'avvenuto rastrellamento e dai disagi del successivo viaggio. A ciò deve aggiungere la razione viveri stabilita specialmente per gli internati repressivi, non sufficienti a chi, per essere denutrito, avrebbe bisogno di una superalimentazione. Per valutare il contenuto di questo promemoria bisogna sempre ricordare, come abbiamo già visto, che fra i repressivi c'erano anche donne, vecchi e bambini, la cui razione di viveri era dunque, per ammissione degli stessi comandi, non sufficiente. Gli stessi comandi militari però sapevano che le razioni stabilite non erano sufficienti neppure per gli internati protettivi. Significativo è il caso di Peter Manche, internato protettivo trasferito in novembre da Monigo a Gonars, il quale scrisse al duce offrendo di donare il proprio sangue per i soldati italiani in cambio di un aumento di cibo. Nella sua lettera indirizzata al duce Benito Mussolini, data 27 novembre 1942, si legge: «Avrei da farvi una preghiera. Mi trovo qui nel campo di concentramento da 6 mesi. Deperisco lentamente e attendo ogni momento la morte per debolezza. I vostri valorosi ufficiali e soldati, ma gravemente feriti, ritornano dal fronte dove c'è bisogno di ulteriore spargimento di sangue. Io sono disposto e desideroso di versare il mio sangue per la buona battaglia, ma avrei bisogno di ristorarmi una decina di giorni. Forse potrei salvare alcuni dei vostri valorosi combattenti. Spero che accoglierete la mia domanda. In attesa di una vostra risposta, firmato Mance Pietro, campo di concentramento, settore A, Gonars». In seguito a questa lettera, fermata dalla censura di Udine, il comandante del campo di Gonars disponeva che Peter Mance fosse adibito al lavoro nel campo stesso, lavoro che gli dava diritto a una razione maggiore di vitto, probabilmente con il sistema del fisso decrescente descritto qui sopra. Dunque, chi non aveva i pacchetti da casa o i soldi per comprare qualcosa nello spaccio, poteva sperare in un vitto migliore come lavoratore. Però nel campo di Gonas il lavoro degli internati all'esterno del campo non era favorito. Inoltre non sempre chi lavorava riceveva la razione in più, come dimostra l'episodio dello sciopero avvenuto nell'estate e di cui parliamo nel capitolo dedicato al lavoro degli internati. Un altro fattore che determinava la scarsità alimentare nei campi di concentramento era la speculazione da parte delle ditte fornitrici. Così scriveva Frank Ljubic, l'infermiere di Gonars, nel suo diario. 11 settembre 1942. Da ieri sono anche diminuite le razioni, il pane a 150 grammi e le carne distribuite nel 20%. Anche noi, si riferisce a quelli che lavorano in infermeria, siamo stati privati dell'aggiunta di pane, ma non sappiamo per quanto tempo, i cuochi l'hanno già riavuta. E ancora, 14 settembre, la nostra ditta ha cambiato fornitore, panini più piccoli, mangiare peggiore. L'accenno di Ljubic al nuovo fornitore che manda i panini più piccoli ci riporta un caso analogo di cui si parla in una relazione dei carabinieri dell'undicesimo comando d'armata del 17 gennaio 1943 per quanto riguarda Arbe. Voci non controllate riferiscono che la deficienza del vitto si verificherebbe in modo particolare a Darbe, ove da qualche tempo il vettovagliamento degli internati sarebbe stato affidato ad una ditta che distribuirebbe una razione molto più ridotta di quella prescritta. Essere fornitori dei campi di concentramento doveva costituire un affare non indifferente se si pensa che si trattava di forniture per migliaia di persone. L'affare poteva diventare enorme se si aggiungeva la speculazione accompagnata alla corruzione. Tutto lascia pensare che queste ditte fossero dei pescicani di guerra che approfittavano dell'assoluta impotenza degli internati per arricchirsi sulla loro pelle con i comandi militari conniventi. A ciò si deve aggiungere il fatto che nei vari passaggi dai magazzini alle ciotole degli internati, per effetto di ruberie, le razioni venivano ulteriormente ridotte, cosa confermata per tutti i campi di concentramento. Fernando Goretti, che durante la guerra abitava vicino al campo di Renici, a proposito dei soldati del servizio di guardia di quel campo, dice: «Erano al 90% dei soldati sedentari o perché avevano famiglia o perché erano malati. I più provenivano dalle province di Siena, Arezzo e Perugia. Erano fortunati perché dalle loro mani passava tutto quello che era destinato a loro ed ai prigionieri». E questi ultimi ricevevano sicuramente molto meno di ciò che avrebbero dovuto avere. Testimonianza riportata in Capogreco, Renici. Anche per quanto riguarda il campo di Chiesa Nuova, nei documenti dell'esercito si citano ruberie e l'azione dei profittatori e borsanieristi. Proprio in un documento dell'undicesimo corpo d'armata c'è la conferma delle differenze di classe fra gli internati e si denunciavano gravi speculazioni da parte del personale di guardia. Fa grande dispetto la borsa nera che fiorisce nell'accampamento. Gli agenti principali sono i soldati di guardia. Così gli internati che dispongono di molti dinari vivono anche bene, mentre quelli che sono senza denaro devono guardare e vengono presi da una rabbia demoralizzatrice. Si parla che in tutta Padova non si trovano sigarette perché vengono tutte acquistate dagli agenti della borsa nera per venderle agli internati. Comando undicesimo corpo d'armata, copia per ufficio affari vari. Fine del file numero 27, pagina 183.